Hola.
Dai che c'è un posto qua.
Due.
Dai, poi due. Dai, venite voi, ecco. Beh, finché il Signore vuole che ci vediamo e che possa trasmettere la sua parola, e va bene così, ringraziamolo perché è tutta grazia sua, vero? Intanto. Seconda cosa, noi viviamo in un periodo anche, ci sembra abbastanza quieto così, però dietro le quinte non so che cosa si stia preparando. Cose belle no, di sicuro. Perché il demonio non è morte, il demonio la morte, il demonio vorrebbe fare quello che è contrario al Signore. E gli uomini non sono abbastanza buoni, abbastanza docili alla volontà di Dio, da vincerlo. E questo è il male, che non hanno la forza di pregare, la forza di seguire i comandamenti di Dio come dovrebbero. Io penso che voi senz'altro sarete così, perché se siete qua a ascoltare la parola di Dio che io vi trasmetto, che non è mia, ricordatevi mai sempre questo, non è mia, è del Signore la parola di Dio, ed è Lui che parla attraverso la scrittura, attraverso lo sottoscritto anche. Vuol dire che il Signore ha in mente di poterci salvare, di fare quel certo gruppo di persone, di quel certo gruppo di anime che lo seguono, che lo ascoltino, che fanno, che sono disposti a fare quello che lui vuole, cioè la sua volontà. Perché anche Dante, come sapeva dirlo lui bene, in sua volontà è nostra pace. Se noi vogliamo la pace, la tranquillità della vita, la tranquillità del cuore, la tranquillità dell'anima, noi dobbiamo seguire Gesù. Non che non ci faccia portare la croce, no, è diverso, sapete, perché si può portare la croce con tranquillità, con serenità, dicendo: Signore, sia fatta la tua volontà, e va bene. Vuol dire la solita giaculatoria che insegno a tutti, vuol dire che va bene così. Bene. Poi lui ci aiuta, lui ci ha promesso di aiutarci, ma se facciamo la sua volontà, non se facciamo la nostra volontà o la volontà di altre persone, eccetera. E fare la sua volontà, che cos'è? Accettare giorno per giorno, io direi momento per momento, quello che lui dispone, perché noi non sappiamo mai che cosa lui ci ha preparato. Non occorre che venga a dirci: guarda, domani ti succederà questo, o dopo domani quell'altro, o fra una settimana questo, fra un mese. No, viviamo nella fiducia totale della volontà di Dio. Tutto quello che Lui permette è tutto quello che Lui vuole. Perché faccio questa distinzione? Perché Lui non vuole il male, lo permette. Perché purtroppo noi siamo molto miseri, molto deboli, tante volte non sappiamo distinguere tra quello che è bene e che è male, però c'è un mezzo per poterlo distinguere, sapete? Lo sapete? La preghiera. Se voi pregate tutte le mattine, il ti adoro, lo sapete tutti, no? È la preghiera del mattino: ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fate cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la tua maggior gloria. Questo è. Se lo dite tutte le mattine, non avete la buona abitudine di dirlo? Di solito nelle preghiere del mattino c'è sempre questa questa preghiera. Anzi, le preghiere del mattino cominciano con questa preghiera. In qualunque libro di orazioni avete, le preghiere del mattino cominciano con questa. Lo sapevate? Forse non tutti. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, Santa Cristiana, e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Abituatevi a dirlo. Quelli che lo dicono già, continuino. Quelli che non lo dicono, se lo vadano a trovare, se lo scrivono magari. Lo mettete sul comodino, la mattina appena svegli lo vedete e lo recitate. È una preghiera bellissima perché offre tutte le azioni della giornata. Perché noi siamo nelle mani di Dio. Noi non sappiamo quello che avverrà domani, dopodomani, fra un mese, fra un anno. Lo sa lui? Lui sì, sa tutto, noi non lo sappiamo. Però noi sappiamo una cosa sola, che vogliamo essere con lui, che vogliamo stare con lui, che non vogliamo essere tra i suoi nemici, ma tra i suoi amici, tra quelli che lo ascoltano, tra quelli che lo seguono, tra quelli che credono in lui. Perché bisogna credere in lui. Quando dite l'atto di fede, e penso che lo diciate, no? Atto di fede, mio Dio, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e nella Santa Chiesa ci propone, e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali distinte, eccetera. Cioè il credo, riassunto, poi c'è l'atto di speranza, l'atto di carità, l'atto di dolore. Queste sono le preghiere del mattino che ci facevano recitare ancora quando ero piccola io. Immaginatevi quanti anni fa. Perché sono vecchia, eh? Eppure le nostre mamme, i nostri sacerdoti, io penso anche il sacerdote che ci ha preparato la prima comunione, ce le ha fatte imparare. E le dicevamo tutte la mattina, se non lo sapete prendete un libro di preghiere qualsiasi, le trovate e le mettete là sul comodino, aperte, in modo che vi vengono sotto gli occhi e le vedete. Se proprio non avete niente, allora fate un riassunto, dice: Signore, guarda, ti offro tutta la giornata.
La sua vita
cos'è?
No, è soltanto che mi ha chiamato nel coraggio.
Ah, sì. Dunque, ecco, preservami dal peccato, dice, da ogni male. Perché il peccato è il male più grave che noi possiamo fare, ma ci sono anche tanti altri mali. Non so, andare sotto una bicicletta, un'auto, non so, farci male, scivolare, tante anche cose fisiche, mali fisici. Non parliamo poi dei mali morali, delle suggestioni che ci sono, che ci vengono da tutti gli angoli della terra, i giornali, la stampa, la televisione. Possibile, dico io, la televisione che a volte guardo anch'io, dico, possibile che non abbiano una parola di fede. L'unico che qualche volta dice in bocca è quello che prenderà, che Dio vi benedica.
Sì,
ma sapete, è da piangere, che ci sia una sola persona che mi dice così nella televisione. E anche tutti i pareri, tutti, se sentite i consigli che qualche volta sento così, atei, proprio atei, come Dio non esistesse. Allora, io non vi dico non sentite, perché cosa, anche per sentire le notizie si sentono, ma dovete voi completare quello che manca. Perché se noi aspettiamo che ci venga tutto dagli altri, e no, cari, e no. Bisogna che noi andiamo avanti con la nostra testa, con la nostra volontà. La vita è nostra, l'abbiamo noi nelle mani. Allora dobbiamo proprio fare una... essere decisi in questo, fare una preghiera al Signore. Signore, fammi venire in mente, anche se non mi viene, fammi venire in mente tu. Io adesso che sono un po' malata e che sto in casa così, stavo vedendo anche la televisione così, ma ci sono tante trasmissioni religiose. C'è quella 2000, là, come si chiama quella? Telepace, eccetera. Ci sono trasmissioni religiose, se vogliamo ce n'è. Andare a trovare. Radio Maria è la radio quella. Ecco. Ma dicevo che è quella televisione. Basta andarle a trovare, basta saperle trovare. Certo, se abbiamo da lavorare non abbiamo tempo, ma invece che parlare certe cretinate che proprio non stanno né in cielo né in terra, o se sono come quelle coi bambini, quelle ieri sera erano da mangiare coi bambini. Ecco, ci sono trasmissioni buone, ma dopo scegliete. Abbiamo tutti l'intelligenza. Abbiamo tutti due orecchie per sentire, due occhi per vedere, le mani per girare. Scegliete i programmi buoni, scegliete quello che è valido. Non perdete il tempo a ascoltare quelli che sono i nemici di Dio. Perché dobbiamo rendere conto dopo al Signore di questo. Scegliete quello che è buono. Lo dice la Sacra Scrittura. Facciamo il resto. E così con le persone. Guardate, tutti abbiamo degli amici, no? Tutti. E l'amicizia è un grande valore. Anche il Signore l'aveva e l'ha, diciamo, benedetta e consacrata. Ma anche quello. Apriamo gli occhi. Guardiamo. Ascoltiamo. Senza essere mai cattivi. Senza mai discriminare. Senza mai umiliare gli altri. Ma se vedete che una persona, invece che farvi del bene, vi fa del male. Vi suggerisce cose contro la Chiesa, contro la verità. Lasciatelo stare. Prendete una scusa, prendete qualche cosa, ma cambiate compagnia. Perché anche di questo dobbiamo rendere conto a Dio, sapete? Noi dobbiamo rendere conto a Dio di tutto, dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Senza pensare è un giudice, è là con la rivoltella pronta a spararci. No, non è vero. Il Signore vuole salvarci, ci vuole un bene immenso, è morto per noi, ha sofferto quello che ha sofferto per noi, per salvarci, per aprirci le porte del paradiso. Gesù è buono, è bontà infinita, però è anche giustizia infinita. Lui adopera tutti i mezzi di bontà, tutti i mezzi per salvarci l'anima, tutto. Ci manda delle persone, ci manda gli suggerimenti, ci manda l'angelo custode, ci manda un sacerdote, magari un sacerdote di passaggio che predica e sentiamo che dice delle cose vere. Anche quello, state attenti. Ci sono sacerdoti e sacerdoti. Il sacerdote è un alter Christus. È proprio un altro Cristo. Verrà portato e... Però non tutti i sacerdoti trasmettono la verità. Non tutti i sacerdoti sono d'accordo con Gesù. Non tutti i sacerdoti sono, come si diremo, santi sacerdoti. Allora dobbiamo anche là distinguere. Guardare. Questo, cosa mi dice questo sacerdote? Mi parla secondo quello che dice il Papa? Il Papa è... infallibile, lo sapete. Leggete quello che il Papa dice. Vi interessate di quello che il Papa ci manda a dire in una maniera o nell'altra. Parla molto il Papa, sapete. In questo periodo, o con un gruppo, o con l'altro, o con la catechesi, o così e con l'altro, non è un sacerdote, diciamo, perché prima di tutto il Papa è un sacerdote, no? Un alter Christus. Di quelli che si dilungano, che fanno grandi pappardelle, come dire, che ci stancano. Se voi vedete, per esempio a mezzogiorno della domenica, vedete com'è conciso? Vedete che poche parole dice? Che poche parole? E in poche parole ci dice un sacco di cose. Ora prende un punto, ora prende l'altro, ora prende... Questa è tutta grazia di Dio. guardiamo tutti i programmi che volete, ma per 5 minuti, per esempio la domenica, quando trasmette lui, credo che tutti lo possiamo sentire, no? Senza rovinarsi gli altri programmi. E trasmette sempre qualcosa di santo, qualcosa di buono, qualcosa che ci fa bene, qualcosa che è attuale, di cui abbiamo bisogno adesso. Perché ci sono anche i periodi di tempo in cui abbiamo bisogno più di una cosa, più di un'altra. Adesso il Papa, vedete, che batte proprio sulla verità, sulla dottrina. Perché ci sono troppe idee sbalzate in giro per il mondo, troppi tentativi di Satana di far deviare. Lui ci vuole portare alla guerra totale, no? La guerra mondiale. Poco ma sicuro, il demonio ci vuole portare là, o in una maniera o nell'altra. Verrà, beh, va bene, può darsi che venga senz'altro, però se noi attenuiamo, allontaniamo la data con le preghiere, con l'ascolto, con la messa in pratica di quello che lui dice, che il Papa dice, perché non dice il nome di Cristo, con le nostre preghiere, guardate che, sapete la nostra preghiera quanto vale? Quanto vale? Ci sono molti esempi nella Sacra Scrittura di persone che hanno anche evitato proprio la distruzione della città, la distruzione di famiglie intere con la preghiera. Perché siamo noi responsabili, sapete? Il Signore ci ha creati liberi, ci ha dato questo grandissimo dono, ma pericolosissimo dono, perché sennò ci avrebbe trattato come gli animali. Gli animali non sono liberi, vanno dietro al loro istinto e basta. Noi no, abbiamo l'intelligenza. E quello che ci rende uomini è proprio l'intelligenza, e la volontà è succube dell'intelligenza. Perché io non posso volere quello che non conosco, scusate. Prima devo conoscere, devo valutare, dopo volere. Vedete chiara che i due grandi doti spirituali che abbiamo, intelligenza e volontà. Ma la volontà è succube dell'intelligenza. E non occorre essere degli Einstein, no? delle persone sante, di sapienti, di sapientoni. Guardate che la verità è semplice. Riprendiamo in mano il Catechismo di San Pio X. Riprendetelo in mano, credo che tutti l'abbiate in casa, no? E i bambini, se potete, insegnate il Catechismo di San Pio X. Perché è facile, è semplice, è immediato. I bambini lo capiscono subito e anche noi non occorre che ci rompiamo la testa per capirlo. Hanno fatto un catechismo nuovo, mi ricordo, anni fa. Ma che difficile. Ho detto io, ma io riprendo il catechismo di San Pio X, che trovo molto più facile, molto più semplice. E là c'è la verità. Tutta la verità. Perché poi ci sono i dogmi. C'è Dio e avanti, e Dio è perfettissimo, eccetera. C'è la morale, quello che dobbiamo, i comandamenti, quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare. Perché guardate che il Signore ha compendiato tutto la morale in 10 comandamenti, no? Provate. Certo che bisogna allargare il campo anche, dire, ma se noi sappiamo i principi, e prima di prendere una decisione, prima di fare un'azione, prima di decidere qualcosa così, proviamo a dire, ma questo è secondo Dio, secondo i comandamenti di Dio. La nostra vita vale per questo, perché noi qua siamo di passaggio. Noi un giorno, presto o tardi, non so quando vuole il Signore, dobbiamo morire. E morire cosa vuol dire? Passare da questa terra all'altra vita immortale. Come ci vogliamo trovare là? Vogliamo trovarci dalla parte di Dio o vogliamo trovarci dalla parte di Satana? Perché poi, guardate, che se moriamo in peccato mortale, l'inferno è eterno, come è eterno il paradiso. Non possiamo tornare indietro. Magari faremo un poco di purgatorio, ma anche quello, non sottovalutatelo il purgatorio. Io non posso dire, ah, ben faccio questo, tanto andrò un po' in purgatorio. E sai tu se andrai in purgatorio o se, trasgredendo la legge di Dio, non cadi in peccato mortale e magari muori in peccato mortale? Che possiamo sapere noi? Noi abbiamo il dovere di fare il meglio che sia possibile, di fare il bene. E il bene lo sappiamo qual è. Il catechismo ce l'ha detto, i comandamenti di Dio ce lo dicono. E sapete che i comandamenti di Dio si riassumono nei due: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze. E amerai il prossimo tuo come te stesso. Anzi, dopo l'ha perfezionato Gesù, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E che cosa ha fatto Gesù? Ci ha dato la vita per noi. È arrivato a questo. Ora, queste verità sacrosante della nostra santa fede, che malauguratamente e disgraziatamente, e non so come dire, non tutti i sacerdoti le trasmettono, perché invece che parlare di cose di qua, di là, di su, di giù, dicessero queste verità sacrosante. Dopo magari li tacciano, per voi tutto è peccato. Non è vero che tutto è peccato, non è vero, ci sono un sacco di virtù, un sacco di bellissime cose nella nostra religione. Il vivere con Dio, il vivere in grazia di Dio, è un anticipare il paradiso, è capire di più l'essenza di Dio, è capire di più i suoi pregi, è capire di più quella, la bontà infinita che Egli ha per noi. Ma se voi siete abituati a pensare così, senza fatica, vedete una cosa, una notizia, beh, è buona o cattiva? La vediamo subito, se ci sono uccisioni, se ci sono che si ammazzano. Guardate con che facilità adesso si ammazzano, me lo volete dire? È impressionante, sapete? Perché i giornali, eccetera, le hanno sempre dette le cose negative, sempre. Anche quando ero bambina io, non mettevano mica le cose buone, mettevano sempre le disgrazie, gli ammassamenti, eccetera. Però tanti come adesso, no, vi dico la verità. E andiamo peggiorando, perché? Perché andiamo, l'umanità si è staccata da Dio, non sa più pregare. E Gesù l'ha detto, senza di me non fate niente, non poco, niente. Se io ho avuto la grazia della vocazione religiosa, va bene, ma la grazia di dire di sì e di essere fedele fino adesso, è perché Lui mi ha aiutato, è perché io l'ho sempre pregato di aiutarmi, di tenermi stretto, stretta a Lui, di non permettere che cada, perché le tentazioni sono tantissime. Le occasioni sono tantissime per tutti, ma se abbiamo questo desiderio di essere suoi, sappiamo con certezza che Egli ci aiuta se noi gli chiediamo il suo aiuto, sappiamo con certezza che è bontà infinita. Dopo, se cadiamo è colpa nostra, non è colpa sua che non ci ha aiutato, sapete? È colpa nostra che non facciamo quello che Lui ci ha detto e non preghiamo soprattutto. A base della nostra vita è la preghiera, che non vuol dire paternostrare, l'ho detto tante volte, vero? La nostra preghiera non è dire tanti pater, ave, gloria, bellissima cosa il rosario, per carità. Adesso ho scoperto che la sera alle 6 per la televisione trasmettono il rosario da Lourdes. Invece che sentire tante stupidate per rosario, per televisione. Diciamo, sentiamo l'osario, la mattina c'è la messa, ci sono tante trasmissioni religiose, è solo che noi dobbiamo cercarle. Siccome io sono diventata vecchia, sono già vecchia, e la testa va in tilt tante volte, mi aiuta moltissimo il seguire il rosario da Lourdes. Mi aiuta proprio molto, perché c'è il sacerdote che dice la prima parte, quelli che sono presenti rispondono, e senza fatica ascolto e dico il rosario anch'io. Adesso voi avete lavori da fare, voi avete tanti impegni, eccetera, ma quelli che hanno un minuto di tempo, quelli che magari non stanno bene, quelli come o sono anziani, provatevi. Gli aiuti noi li abbiamo. Poi ci sono in tante parrocchie che c'è il rosario, lo so. Vanno e dicono il rosario la mattina o la sera, non so. Potendo la Santa Messa. Guardate, è tutto bene che noi troviamo dopo. Perché abbiamo fatto questo sacrificio. Magari di andare a messa, di fare questa offerta, questa cosa. E poi il Signore ci dà il centuplo. C'è San Pier Damiani, no? Un grande santo. Era piccolo, era molto povero. E ha trovato per la strada un denaro d'argento che valeva. E aveva suo fratello che era morto, il fratello più grande. Lui invece che andare a prendersi il pane, invece di andare a prendersi altre cose, è corso dal sacerdote e ha fatto celebrare una messa per suo fratello. Le grazie che non gli sono venute per quella offerta che ha fatto, è diventato santo. San Pier Damiani, sì. Un bambino. È partito tutto da quell'offerta, da quella rinuncia di andare a prendersi magari del pane, perché aveva anche fame, o chissà che cosa, e portarla per far celebrare una messa per suo fratello che era morto. Guardate a volte l'inizio delle grazie di una vita santa, che cos'è? Dobbiamo agire però così. E se non agiamo così, il Signore ci domanderà conto, sapete? Domanderà conto anche di ogni parola oziosa, dice la Sacra Scrittura. Mamma mia, pensate quante parole oziose diciamo. Ecco. Ma almeno che ci sia questa buona volontà, questa rettitudine interna di dire sì, voglio cercare, voglio fare, nella sincerità, perché guardate che il Signore vede se siamo sinceri o no. Guarda e vede se lo facciamo per essere visti, per essere amati, per essere stimati, oppure se lo facciamo proprio solo per amore suo. E guardate che è importantissimo questo. È importantissimo la rettitudine di intenzione. Io se faccio questo lo faccio per amore del Signore. E non mi importa niente di quelli che pensano gli altri, di quelli che mi dicono, dei commenti, eccetera. Non vado in chiesa per essere veduta. No, non vado in chiesa anche per dire perché do il buon esempio. No, vai in chiesa per adorare il Signore, per pregare il Signore, perché abbiamo bisogno di Lui. Abbiamo bisogno di Lui. Guardate che il Signore vede il nostro interno, sapete? Vede se facciamo le cose con sincerità davanti a Lui, con rettitudine davanti a Lui. Lui vede tutto il nostro interno, non lo possiamo ingannare. Possiamo ingannare gli uomini tutti, ma non il Signore. Perciò cercate e cerchiamo tutti di fare la cosa migliore che sappiamo che il Signore desidera, ma per amore suo, solo per amore suo, non per essere visti, non per avere questi vantaggi, non per avere questo nome, per quello che volete, solo per amore suo. È pane preziosissimo che troveremo poi alla fine della vita, come un tesoro prezioso. Va bene. Adesso leggiamo pure un brano della Sacra Scrittura. di San Paolo. Ecco. Destinati alla gloria futura. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi, anche se dobbiamo fare un sacrificio, anche se dobbiamo essere in una posizione di sofferenza così, che poi l'abbiamo tutti la sofferenza. Offriamola al Signore, offriamola al Signore. Dunque, la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità. Caducità vuol dire la non eternità. Tutta la natura finirà. Tutto quello che ci succede passa. Anche a volte abbiamo delle sofferenze forti, ma sapete uno dei pensieri più consolanti? Che passerà anche quello. Mia mamma diceva, è passato Napoleone con i speroni d'oro, passerà anche questa, diceva. Per dire, affidiamoci al Signore. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Ecco, se noi avessimo sempre presente questo, la mia destinazione è il paradiso. Facendo così, agendo così, pensando così, è la strada giusta per andare in paradiso? Noi siamo esseri umani ragionevoli. Di tutti che siamo qua non c'è nessuno senza la ragione. Siamo tutte persone che sappiamo pensare. Provate a pensare questo. Adesso io faccio questo, prendo questa decisione. Voglio agire così. Mi conviene per la vita eterna. E forse è quello che vuole il Signore. Se non sono sicura, aspetto. Prego. Dici, Signore, fammi capire. State tranquilli che in una maniera o nell'altra il Signore ci fa capire. Poi posso anche chiedere consiglio a un sacerdote. Guardate però che sacerdote è. Un confessore. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Sappiamo che è un periodo di sofferenza la nostra qua sulla terra. Io non ho trovato ancora una persona che mi dice sono perfettamente felice. Ho un male fisico, ho un male morale, un dispiacere di qua, un altro. Certo. Ma lo sappiamo. È tutta la nostra creazione che geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Perché la chiama doglie del parto? Perché nascerà l'anima immortale che andrà in paradiso e godrà per tutta l'eternità. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, ed è vero, noi possediamo le primizie dello Spirito, perché tutti quelli che siete qua per ascoltare la parola di Dio, vuol dire che amate il Signore, vuol dire che avete capito quali sono le primizie dello Spirito. Gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Altro che gemiamo. La mattina e sera, la sera e mattina gemiamo, perché c'è sempre qualcosa da offrire, sempre qualcosa da soffrire, sempre qualcosa che non va dritto come vorremmo noi. Sempre. È la vita fatta così. Aspettando però l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Non dice neanche la redenzione dell'anima, anche del nostro corpo. Ma sapete che il nostro corpo in paradiso sarà perfetto? Senza nessun più dolore, né mal di testa, né mal di schiena, né mal di gambe. Nessuna malattia. Nessuna sofferenza. Perché l'anima, sì, rimane sola fino alla fine del mondo. Ma alla fine del mondo ci sarà la risurrezione dei corpi. Perché noi siamo creature umane e il Signore ci ha fatto di anima e di corpo. Qua adesso lasciamo le spoglie mortali, ma riprenderemo un corpo perfetto, beato, alla fine del mondo. E godremo tutta l'eternità, il Signore, gli altri beati, tutti i santi, senza nessuna sofferenza, senza nessun... ma niente, niente che ci faccia dispiacere. Solo una beatitudine eterna, però se ascoltiamo il Signore, se facciamo quello che Lui vuole. Dunque dice, sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito. Gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, non solo della nostra anima, del nostro corpo, perché alla fine del mondo i nostri corpi risusciteranno. Se siamo salvi, se siamo in paradiso, avremo un corpo perfetto, o il corpo dei santi. Sono tutti nell'età perfetta verso i 25-30 anni, così. Tutti, anche quelli che muoiono vecchi. Tutti perfetti, tutti con la loro fisionomia, ma resi bellissimi. Che è un enigma, però. Come fa se uno qua non era tanto bello essere bello? Eppure vi dico io, la fisionomia è quella. Si distingue una persona dall'altra perfettamente, però resi bellissimi. Questo è il paradiso. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati, noi ci salviamo nella speranza di vedere un giorno il Signore, ma però obbedendo alla sua legge. Ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza, no? Infatti ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Oh, una virtù quella della perseveranza, perché ci sono momenti che siamo pieni di slancio, andremo anche a piedi nudi, non so dove, faremo chissà che cosa, e poi certi momenti che non abbiamo neanche la forza di fare quello che è necessario. Siamo deboli, siamo forti. A che cosa serve la preghiera? Eccola là. La preghiera serve a questo, a chiedere al Signore la forza di fare quello che Lui vuole, non quello che non vuole, non quello che ha fatto qui, per esempio io leggevo da bambina anche qui, che le vite di quei santi che hanno fatto eroismi, e dicevo, mamma mia, ma guarda te, io neanche dopo morta riesco a fare una cosa così. Però il Signore mi aveva fatto capire che non era quella la mia strada. Bastava che facessi bene quello che Lui voleva. Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. E certo, noi da soli non ce la faremo proprio. Ma proprio, proprio, proprio. Ci vuole il nostro Signore. Perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. A volte, davvero, io ascoltavo a volte certe persone che mi dicevano, magari Sorida, preghi per questo. Io li guardavo essere fatta e dicevo, ma è sicura che sia volontà di Dio questo? Non siamo sicuri. Io ho imparato a mie spese a dire, Signore, io ti domando quello che vuoi tu. E così non parlo. Perché noi a volte domandiamo quello che non è bene per noi, domandiamo quello che non è secondo la volontà di Dio, che ci porterebbe poi a rifarlo. Allora il Signore non ci ascolta. Allora diciamo, ecco, è inutile pregare perché il Signore non ci ascolta. Ma certo, se domandi cose che non vanno. Se per esempio un bambino fa un grande capriccio perché vuole un coltello, glielo date. E non si fa male dopo. Noi a volte siamo così, sapete. Chiediamo cose che ci farebbero male. Facciamo a meno di chiedere questo e quell'altro. Signore, io ti prego, fai tu. C'è una persona ammalata. Io ti prego con tutto il cuore, se è tua volontà, se è per il suo bene spirituale, falla guarire. Se, metto. Perché se tu hai un altro disegno in testa, è inutile. Però sia fatta la tua volontà, non la mia. Anche se ci sono persone a cui siamo molto affezionati, certo che ci viene spontaneo di dire guariscilo. Però se non è bene per la sua anima, se per esempio guarendo dopo cadrebbe in peccato mortale e andrebbe all'inferno, non è meglio che... Vedete, è sempre meglio che noi diciamo, Signore, io ti prego con tutto il cuore, se è tua volontà, mettiamo questo, se è tua volontà, guariscilo. Se è tua volontà, sia fatto così, ma sempre se è tua volontà, se è per il bene. Dice, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Che bella questa storia. Gemiti inesprimibili. Perché è poetico anche lì, in Sacra Scrittura, certe frasi proprio di grande poesia, sapete? E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito. Ma certo che li sa lui. Poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Ecco là la chiave di volta. Lui intercede per i credenti, ma secondo i disegni di Dio. Noi a volte non li conosciamo i disegni di Dio. Non li conosciamo proprio. Certo che quando io ho visto mio papà a 44 anni morire, io ho pregato con tutto il cuore, Signore, se vuoi, salvalo. Ma non era un suo disegno. Non era un suo disegno. Aveva osteggiato la volontà di Dio, mio papà. Non aveva permesso che io entrassi. E il Signore voleva che entrassi in congregazione in quel periodo. E se non fosse entrata in quel periodo, io non sarei più potuta entrare, perché dopo è scoppiata la guerra, dopo i miei sono andati in America, dopo tutto quello che veniva, non... E allora cosa fa il Signore, il padrone del cielo e della terra? Se l'è preso. Mia mamma, che ha capito benissimo il disegno del Signore, 3 mesi dopo che era morto mio papà, che era il funerale di mio papà, ha accompagnato me in congregazione. 3 mesi dopo. Ero la più vecchia, l'unica che poteva lavorare, l'unica che poteva guadagnare, la più piccola aveva 3 anni, ma mia mamma, donna di fede, ci penserà il Signore. Tu vai, fai quello che vuole il Signore e Lui penserà a noi. Ed è stato vero. Perché sono dati di fatto questi? Non sono poesie, non sono cronache, sono dati che io ho vissuto. Se lo avessi trovato, per grazia mi ha dato mia mamma così. Non so se avesse osteggiato anche lei cosa sarebbe successo, io non lo so. So che il Signore voleva quello. Mio papà si è opposto. Lui è padrone della vita e della morte. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Tutto. Bisogna che abbiamo questa fede. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Se io amo Dio, anche mi inciampo, mi faccio male così, è bene, è per il mio bene, si vede che devo star fermo un po' con la gamba e non posso correre là, e va bene così. Provate a dire questo giaculatorio, vuol dire che va bene così? È un giaculatorio che aiuta tantissimo, sapete? Vuol dire che va bene così. Non è secondo i miei gusti, non è secondo i miei pareri, non è secondo i miei desideri, non è secondo quello che pensavo, così? No. Però se il Signore l'ha permesso, vuol dire che vuole Lui così. Allora vuol dire che va bene così. Facciamo quest'atto di fede. Perché vede, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, però bisogna amare Dio. Non amare noi stessi, non amare il denaro, non amare la posizione, non amare il lavoro, non amare tante altre cose. Perché che sono stati chiamati secondo il suo disegno. E ognuno di noi è stato chiamato secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuti, li ha anche predestinati. Ora sapete che Dio è eterno. Noi non capiamo niente cosa vuol dire che è sempre stato. Ma mettiamo anche dalla creazione. Quando lui ha creato il mondo, ha creato la terra. Lui già ci conosceva. Del resto una prova, sapete qual è? Quando ha preparato tutto il mondo, tutto il creato, tutte le piante, gli animali, tutto, gli animali, ha detto, creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ma se Dio era spirito, a immagine e somiglianza di chi? Di uno spirito, no? Mi sembra che Adamo sia stato creato secondo uno spirito, no? Era di carne e ossa, povero. E ha sbagliato anche lui. Perché a Dio tutto è presente. Chi aveva presente in quel momento? Gesù. Per poter permettere che suo figlio prendesse carne e si redimesse, doveva fare Adamo secondo quel Gesù che lui aveva in mente. È mirabile, sapete questo. Ma noi abbiamo da trattare con un Dio, sapete, mica con un scazzacarne qualunque o con un uomo intelligentone qualunque. È un Dio. Forse noi ce lo dimentichiamo a volte, sapete, che Lui è Dio. E essere perfettissimo creatore, Signore del cielo e della terra, che conosce tutto, anche i nostri pensieri più intimi, che conosce tutto il futuro, che sa tutto quello che avverrà, minuto per minuto. O noi abbiamo questa fede e ci serviamo, o se no, cosa facciamo qua? E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Ecco, lui intercede per i credenti. Tutti quelli che siete qua davanti a me siete credenti, perché se non sareste venuti. E allora lui, secondo i desideri dello Spirito, intercede secondo i disegni di Dio. Dio ha un disegno per ciascuno di noi, per me e per voi. Sapete quante volte sono andato in punto di vita io? Quante volte mi dicevano, non c'è più niente da fare, mi hanno portato a casa dall'ospedale perché morissi a casa. Guardate che sono ancora qua. Ma non si può. Il Signore fa quello che vuole. Capite che fa quello che vuole? Inspiegabilmente, non si sono mai spiegati come ha fatto a vivere. Perché non tenevo giù neanche un cucchiaio d'acqua, per dire. Ero spacciata, insomma, non c'era più niente da fare. Boh. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ecco, questo è bellissimo. Questa è la nostra forza, questo è il nostro coraggio, questo è il nostro sollievo. Io amo Dio. Se amo Dio sono sicuro che tutto concorre al bene. tutto, anche le cose più tragiche, anche le cose più dolorose, tutto concorre a bene. Ma dobbiamo credere, dobbiamo credere. Tutto che concorre al bene di coloro che amano Dio. Perché se io amo Dio, gli credo. Ma se non lo amo, e che sono stati chiamati secondo il suo disegno, e beh, voi siete tutti chiamati secondo il suo disegno, io anche. Io ho questo disegno, questa missione che mi ha dato di trasmettere la verità, perché io, lo sapete benissimo che io non mi preparo mai, questi, mai queste catechesi non sono preparate, perché tanto è lui il padrone. È lui che mi suggerisce quello che devo dire volta per volta. Perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Io amo il Signore, lo amo con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore, la mia anima. Come lo dice la Sacra Scrittura, amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze. Io sì, lo amo proprio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze. Perché? Perché è talmente amabile, è talmente grande, talmente mi ha aiutato sempre a essergli fedele, che non posso non farlo. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuti, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra i molti fratelli. Capite? Lui ci ha predestinati a essere come suo figlio. L'ha mandato apposta qua su questa terra, a farsi uomo come noi. E ha sofferto quello che ha sofferto. Quelli che poi ha predestinati, li ha anche chiamati. Se voi siete qua oggi, è perché il Signore vi ha chiamati. Voi avete obbedito alla chiamata del Signore. Io non vi ho chiamati, magari avete sentito da un amico, da qualcuno così, ma è il Signore che vi ha chiamati. E quelli che ha, e quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati. Mamma, che bella cosa! Sapete cosa vuol dire giustificati? Ci ha resi santi, ci ha resi senza peccato. Quando uno è giustificato, che cos'è? Non lo mandano in prigione, no? Vero? Giustificato. E quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati. Perciò noi tutti qua presenti siamo destinati a essere glorificati. Cosa vuol dire glorificati? Andare in paradiso a giocare. Io dico sempre, se riesco a mettere piedi in paradiso, mi prendono più. Eh sì, però dobbiamo andare, cioè aspettare quando lui ci chiama. Io da piccola, insomma da giovane, credevo di morire giovane, sì. Difatti ero anche arrivata in punto di morte una volta, a 21 anni, proprio spacciata, mandata a casa dall'ospedale perché morissi a casa. Guardate che sono ancora qua, cosa volete fare? Perché sopra di tutti i medici, sopra di tutte le medicine, sopra di tutte le circostanze, sopra di tutto c'è quello lassù. Quello lassù. Che è lui, il padrone assoluto di tutti noi. Ma un padrone che è padre, un padrone che si ama a tal punto da aver mandato qui suo figlio a soffrire quello che ha sofferto Gesù. Con la, quei 33 anni di vita e la sua crocifissione e morte. Ora se pensiamo quanto Dio ci ha amati, come facciamo a dirgli di no? Come facciamo a rifiutargli quello che lui desidera? E lui desidera solo una cosa, che osserviamo i comandamenti di Dio, che siamo in grazia. E se disgraziatamente la nostra debolezza è tale che ci ha fatto cadere, abbiamo la confessione, abbiamo i sacramenti. Certo che bisogna che ricordiamo questo, lui l'ha detto, senza di me non fate niente. Ora cosa ci ha dato? Ci ha dato i sacramenti. Li valutiamo i sacramenti. Guardate che sono gli strumenti di grazia più efficaci che ci siano i sacramenti. Non solo il battesimo per avere la grazia santificante nel cuore, ma a volte lo riceviamo quando non capiamo niente, che siamo bambini, ma per grazia che ancora i nostri genitori ci hanno fatto battezzare. Ma adesso sappiamo che siamo nella Chiesa di Dio, sappiamo che il nostro Dio è il nostro Padre, che Gesù è il nostro fratello, che si è immolato per noi ed è rimasto qui nell'ostia sacrosanta, santa, nel Santissimo Sacramento. Ma sapete che grazie abbiamo noi con la presenza di Gesù Eucaristico? Ci pensiamo qualche volta? Pensiamo che quel Dio che ha creato i cieli e la terra, che ha fatto l'uomo, che ha fatto tutto, eccetera, che dirige tutto l'universo, è là, in quella piccola ostia, perché quell'ostia contiene il corpo, il sangue, l'anima e la divinità. Catechismo, vero? L'avete studiato tutti questo catechismo. Ora, se volete qualche grazia, siete in un periodo di difficoltà, anche finanziarie se volete, ma di difficoltà fisiche, di difficoltà così, andate, c'è Gesù là in chiesa, c'è Gesù. Don Bosco, mio fondatore, aveva una devozione straordinaria all'Eucaristia. Lui diceva: guardate, se pregate Gesù là, ottenete tutto. E come aveva insegnato i ragazzi, pensate che ai tempi di Don Bosco ci facevano la prima comunione quasi adulti, si può dire, insomma 12 anni, 13, e poi, ma che andavano una volta ogni tanto alla comunione. Lui ha introdotto subito la comunione quotidiana, subito, e non voleva mica che venissero fuori in fila, perché lui diceva: se non siete in grazia di Dio, se avete un peccato mortale nell'anima, non potete fare la comunione. Allora, se venivano fuori in fila e uno non si muoveva, gli altri potevano dire: beh, quello si vede che è un peccato. C'era una mezza rivoluzione quando facevano la comunione con Don Bosco. Saltavano i banchi, saltavano i posti, saltavano, tutta una confusione. Un sacerdote una volta disse: ma non è dignitoso questo, no, è la salvezza, perché non fanno peccati mortali, sacrilegi, perché se uno non voleva, non poteva, perché aveva un peccato così, si faceva in quella confusione là, chi è che vedeva che non andava? Don Bosco. Questo è il segnale che devo finire. E allora teniamo questo che il Signore oggi mi ha fatto trasmettere, perché voi sapete che io non mi preparo mai, tanto parla lui e dice quel che vuole, va bene? Ce l'ho dato Gesù Cristo.
Scusa, scriverei ai Romani una lettera.